Scusate, mi stavo perdendo, mi hanno interrotto un'altra volta e quindi ho dovuto chiudere. Per la chiusura della lezione, pochissimi minuti nei quali cerco di riprendere la chiusura, mettendo l'accento sulla cosa più importante, mi sembra necessario dire a margine di queste osservazioni. Mi riferisco in particolare al sorgere di un sentimento anti-europeo, quale conseguenza di una contrapposizione fra non più una civiltà cristiana ed una musulmana, ma fra due civiltà che sono entrambe cristiane, una delle quali esce nettamente vincitrice sull'altra, proprio perché gli stili di vita, eccetera, eccetera, fanno di esso l'essere umano innocente più vicino a Dio rispetto all'europeo. Ecco, quello che occorre dire che il mito del buon selvaggio è appunto un mito e dunque è una forzatura, non è portatore di una verità intrinseca, però è una forzatura che acquista una grande efficacia e si afferma successivamente un po' dappertutto. E badate bene che il fatto che sia efficace è testimoniato dall'osservazione che esso si comincia ad affermare agli inizi del Cinquecento, come dice Chabot, dopo appunto la scoperta e l'iniziale civilizzazione dell'America, e culmina nel Settecento e fornì una base culturale per la lotta contro l'antico regime, che era incarnato da quell'Europa che usciva perdente rispetto al confronto con il Nuovo Mondo. È quello che fornisce la base, il bozzolo grezzo delle idee, delle suggestioni che verranno sviluppate e faranno tutt'uno con la grande opera dell'illuminismo. E qui, se da una parte sgorga l'elogio del primitivo, pensate che in alcuni casi si arriverà addirittura ad elogiare il cannibale. Beh, questo è nient'altro che il tentativo di prospettare l'esistenza, la possibilità di un'esistenza diversa, di una vita diversa, più in sintonia con i veri valori dell'uomo e anche di un certo modo di intendere la religione. Ed è automaticamente allo stesso tempo una critica feroce a quel soggetto che è contrapposto al buon selvaggio, cioè il civilizzato europeo. E allora, per stringere alla fine, la finalità di questa polemica non è quella di distruggere la realtà europea considerandola perdente rispetto a quella del nuovo mondo, ma è una critica molto molto severa contro l'Europa che nasce dal bisogno, dal tentativo, dal desiderio di affermare un'Europa più saggia, un'Europa più umana e dunque è una sorta di critica interna che servirebbe per, attraverso una sorta di dichiarazione d'amore, servirebbe per riformare l'Europa e creare un'Europa nuova. Se pensiamo che questo mito vige fino al Settecento e che in pratica è fatto proprio e assunto da personaggi importanti dell'illuminismo francese, ad esempio Rousseau, proprio dall'osservazione e dall'intervento nella polemica fra la vita in Europa e la vita nel Nuovo Mondo, baserà le proprie argomentazioni e le proprie riflessioni per proporre il ritorno ad uno stato di natura. Ebbene, se consideriamo che tutto ciò funge da base per l'illuminismo, difficilmente potremmo dire che l'intento sarebbe stato quello di affacciare e affermare delle tesi distruttive nei confronti di una realtà europea. Ecco, è una sorta di dichiarazione d'amore, certamente è un modo apparentemente paradossale per dimostrarlo. E qui di nuovo avverto il senso della limitatezza di questi incontri, perché esattamente queste ultime battute, a mio modo di vedere, davano la stura per poter discutere in classe, e avrei sicuramente chiesto io i vostri interventi sull'antieuropeismo che si affaccia ormai da 3-4 anni in maniera sempre più organizzata. Non entrare nel merito del sovranismo, per carità, ma dire, secondo voi, le forme di anti-europeismo che si stanno manifestando, quali sono e in che modo forma e espressione di una critica radicale all'Europa che mira alla distruzione dei risultati raggiunti e alla negazione della possibilità di raggiungerne degli ulteriori, ovvero in che modo, se e in che modo, questa polemica anti-europeista è una, utilizziamo lo stesso termine, dichiarazione d'amore all'Europa. E in questo senso mi riferisco a tutti coloro che dicono Europa sì, ma non questa Europa. E allora la domanda, che probabilmente ho posto anche alla prima lezione, dovrebbe essere riproposta, non so se avremo modo poi di poterne discutere. D'accordo, non questa Europa, allora quale Europa?